fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Meno 3 a Napoli-Juventus, big match della prossima giornata di campionato, venerdì 20:45, che potrebbe dare ulteriore linfa alla Juventus, che sta rimontando 8 vittorie consecutive senza prendere gol, miglior difesa del campionato, e meno 7 dallo stesso Napoli. Napoli che si è riscattato dopo il tonfo contro l'Inter, si è riscattato nel match in casa della Sampdoria, ma attenzione, perché se conosco bene Spalletti, e lo conosco bene, qualche dichiarazione post gara di Marassi, secondo me, è sintomo di un po' di nervosismo del tecnico dei partenopei. Sarà una gara ovviamente difficilissima, attenzione, perché c'è questa sorta di allarme sicurezza. Domani il Viminale deciderà il da farsi, ma già il ministro, rispetto agli incidenti sull'autostrada tra ultra, almeno così sembrano, ultra del Napoli e della Roma, tra l'altro sono uscite delle cose a mio avviso un po' spaventose, perché sembra che dopo la morte del tifoso del Napoli, come ricorderete, pare che proprio gli ultra di tutta Europa napoletana abbiano fatto una sorta di patto contro i tifosi della Roma. Esposito, Ciro Esposito, purtroppo perse la vita, come ricorderete, in un agguato, perché si trattò di questo qui nella capitale, nella finale Fiorentina-Napoli, prima della finale. Ben trovato a Federico Rossi, che ritrovo con piacere. E quando fa così vuol dire che è in forma, ma lo è sempre. Ieri, come al solito, ha riposato, perché lui lunedì in genere riposa. 340-54-2534, tra poco vi dirò quello che vorrei sapere da voi, perché ho un'idea, già ce l'ho. Però oggi, al di là che vi dico gli ospiti, alle 15.35 Michela Imovici, che come sapete è un tifoso della Juventus, è capo ufficio stampa dell'Asso Allenatori. Poi alle 16.10 analizzeremo anche un po' il discorso infortunati, ma non solo, con Marco Guidi della Gazzetta dello Sport. Ma ci è venuto a trovare un nostro fratello, lo vogliamo chiamare, comunque un nostro radioascoltatore, Giuseppe da Napoli. Ciao Giuseppe.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Grazie a te di essere qui con noi. Allora, facciamo così. Il quesito è questo. Ovviamente Napoli-Juventus, ci sono tante sfide nelle sfide, no? Per esempio mi viene in mente il ritorno di Bremer, che quindi dovrà pensare a Osimhen, come marcarlo, sicuramente dovrà giocare d'anticipo, la sfida a centrocampo, Kim per esempio, il Napoli recuperato, sembrava in dubbio, invece il difensore sudcoreano sarà a disposizione di Spalletti. E ovviamente, a proposito di Spalletti, poi c'è la sfida nelle sfide tra i due toscani, tra le due panchine, e vi chiedo, secondo voi, chi rischia di più tra Spalletti e Allegri, o meglio tra, che identifichiamo con Napoli e Juventus ovviamente, perché qualcuno dice rischia più il Napoli, perché fondamentalmente il Napoli dopo quella striscia clamorosa pre-mondiali era favorita e ancora lo è per lo scudetto, quindi il Napoli teoricamente avrebbe più pressione. Però allo stesso tempo c'è Allegri che sta rimontando, quando se la Juventus le pressioni sono implicite, perché è sempre così. Cioè, la pressione secondo voi sarà più su Allegri o su Spalletti? 340-54-25-324, rispondimi subito, Giuseppe.
Ma io credo che la pressione sia un po' su tutti e due i frangenti. Ma il Napoli, dopo il passo falso fatto con l'Inter, si è ripreso bene con la Samp, la Juve ha vinto, però io credo che sia abbastanza utopistico una vittoria dalla Juventus al San Paolo, però vediamo un po', si parte dallo 0-0, quindi tutto può essere.
Visto che si gioca di venerdì 13 e tu sei napoletano, la tua è scaramanzia o credi veramente che addirittura una vittoria della Juventus possa essere utopistica?
Ma io credo che il 13 di gennaio, anzi per me è una data bellissima, perché è nato mio figlio, quindi ecco. È sicuramente una data particolare, quindi spero che mi porti fortuna.
Speriamo. Tifoso del?
Juventus, ovviamente.
Ecco, no, perché ci sono questi casi a Napoli di papà della Juventus e figlio del Napoli o viceversa. Invece lì è tutta roba bianconera. Recuperi. Allora, sapete benissimo, lo aveva già detto Allegri, a prescindere da Bremer, ma il Bremer, ripeto, è mancato contro nell'ultimo match contro l'Udinese, secondo me, giustamente per preservarlo da un eventuale giallo e quindi dalla squalifica in vista del Napoli, e quindi sarà a disposizione. I nomi pesanti sono due, Vlahovic e Pogba. Allora, Vlahovic parzialmente in gruppo si è unito oggi, quindi buone notizie, però pare che prima di fine mese, tra a meno di accelerate, diciamo così, nel recupero, sia Pogba che Vlahovic, perché questi sono nomi più caldi, non dovrebbero rientrare. Attenzione, la Juventus, lo sappiamo, ancora deve fare almeno di Quadrado, Bonucci, che comunque sono due big, vuoi o non vuoi, e sono tra l'altro i senatori della squadra, quindi le assenze ancora ci sono, così come di De Sciglio, che non è un big ma comunque potrebbe essere un'ottima alternativa. Quindi questa questione di Pogba. Capitolo mercato, il Messaggero, sapete, insomma, il quotidiano di Roma, noi sono un po' di giorni, Alfredo, che insistiamo, soprattutto Alfredo che si occupa più di mercato, io un po' meno, non è che lo ami molto, di Milinkovic-Savic. Io ieri ho detto, secondo me nelle ultime gare Milinkovic è un po' distratto, diciamo così, lui in genere è sempre il migliore, è un trascinatore, guarda caso, siccome tarda il rinnovo del contratto, perché... Il punto è questo, a lui gli scade il contratto il prossimo anno, vorrebbe anche rinnovare, però lui gli ha detto all'Otito: mettimi una clausola tra virgolette umana, cioè nel senso che se un club mi vuole, e la Juventus lo segue, lo sappiamo benissimo, anzi in realtà ci sarebbe già una sorta di intesa tra l'agente Kezman e la stessa Juventus dal punto di vista dell'ingaggio, mi devi inserire una clausola, diciamo così, accessibile se una squadra mi vuole. Siccome lo Tito invece lo conosciamo, per quanto riguarda i soldi è un osso molto molto duro, guarda caso nelle ultime gare Milinkovic è sottotono, guarda caso da gennaio la Lazio sembra quasi impicchiata, cioè sembra quasi un'altra squadra rispetto a quella pre-Qatar. E oggi il Messaggero, vi dicevo, addirittura scrive che con questo mercato addirittura Sarri sarebbe disposto a privarsi di Luis Alberto, già lo sapevamo, non vanno d'accordo dall'inizio, ma addirittura anche di Milinkovic-Savic, che ovviamente non credo possa venire a gennaio alla Juventus. Occhio, perché la Premier League è sempre in agguato. Se tu potessi scegliere, Giuseppe, perché sappiamo benissimo anche il momento storico della Juventus sotto il profilo economico, non è che possa prendere il Vlahovic di turno, per intenderci, no, perché a gennaio, lo sappiamo, un grandissimo colpo, un'operazione intorno agli 80 milioni tra ingaggio, cartellino, eccetera. Comunque sia, se a giugno, con l'assetto societario nuovo eccetera, ci fosse la possibilità di fare un colpo top, chiamiamolo così, cioè Milinkovic-Savic, secondo te sarebbe l'uomo adatto per la Juventus?
Ma a me Milinkovic-Savic piace tantissimo, lo prenderei subito, solo che l'unico dubbio è come mai questo calciatore non ha mai avuto delle offerte anche dall'estero. Bravo. Quindi è una cosa che mi lascia un po' spiazzato. E ovviamente poi contattare con l'Otito è sempre difficile, anche perché l'ultimo acquisto che abbiamo fatto da Lazio è stato Lichtsteiner, tempi ormai in memory. Però Milinkovic assolutamente sì.
Poi prima di salutarci, starei qui insomma fino alla prima pausa, ti chiederò anche un po' da radioascoltatori di Radio Bianconera eccetera, insomma, cosa significa per te. Sarà importante, tra le altre, questa gara per Milik. Tu sai benissimo che il polacco non si è lasciato bene con De Laurentiis, e questa non sarebbe una novità, volendo, no? Perché con De Laurentiis non è facile, una sorta di Lotito, diciamo così, del Napoli, sotto alcuni punti di vista, poi sono diversi per la gestione. Milik ovviamente ci si aspetta tanto. Claudio Gentile, che io stimo moltissimo, l'ho avuto anche qui, non so se tu segui, si mise anche a piangere addirittura quando gli chiesi, perché lui ha detto: io ho avuto la possibilità di allenare la Juventus, la Federcalcio purtroppo me l'ha impedito. Si mise a piangere in diretta, qui c'è ancora il podcast su Bianconera News, ha detto: se Milik, pensa Giuseppe, non avesse avuto problemi al ginocchio, sarebbe diventato uno dei top mondiali.
Ma sono d'accordo, Milik è un grande calciatore con un'ottima tecnica, infatti prima che si facesse male al Napoli stava facendo veramente un sacco di gol, poi la sfortuna ha voluto che si è rotto due crociati,
due volte, esatto.
La sua carriera è andata un po' a rilento.
Poi però... poteva venire alla Juventus già prima, lo hanno, sì, raccontato. Poi addirittura De Laurentiis, Peppe, quando andò al Marsiglia, gli disse al Marsiglia: mettiamo una clausola anti-Juve. Ma tu ti rendi conto?
Ormai quando si parla di Juventus, soprattutto a Napoli, tutto è concesso.
E questo è l'assist che mi hai dato. Cosa significa essere tifoso della Juventus a Napoli?
Ma diciamo che noi napoletani tifosi della Juventus siamo considerati un po' degli eroi, no? Combattiamo sempre contro tutti, però sempre a testa alta e mai abbassare la guardia.
Però quello che non riesco a capire, no? Qualche volta con Vincenzo ne abbiamo parlato anche fuori dai microfoni, in fondo loro si ritengono una rivale della Juventus, ma a parte quell'anno di Sarri col famoso scudetto perso, mi viene da ridere, in albergo a Firenze, no? Non c'è sostanzialmente una rivalità, perché il Napoli ha vinto, non so, un centesimo rispetto. Ma perché c'è questo odio che, ahimè, noi diciamo sportivo, però alcune volte travarica anche lo sportivo?
Diciamo che è proprio odio. Io personalmente, sarà paradossale la cosa, non ho mai ritenuto il Napoli una squadra rivale, perché non hanno mai combattuto con noi per lo scudetto. Si può dire che ai tempi di Maradona non era la Juventus la interlocutrice, ma il Milan di Berlusconi. Quindi è una rivalità solamente loro. Infatti diciamo che è una partita che sento poco, e sento di più le partite con le nostre rivali in assoluto, come Inter, Milan e un po' la Roma, legata un po' agli anni 80.
Ah sì, io per esempio l'Inter, vabbè, sicuramente la prima tra le rivali, e anche qualcosa di più delle rivali, mi viene da dire. Poi anche la Roma, perché giustamente, vivendo a Roma, avendo vissuto gli anni 80, avendo peraltro, te lo dicevo prima, no, a microfoni spenti, seguito per lavoro la Roma per 12-13 anni, insomma, ho capito bene come loro considerano la Juventus, anche se devo dire che con le proprietà straniere, almeno a livello di società, c'è stata una sorta di riappacificazione, meno riguardo a quello che è il tifo. 340-54-25-3-2-4. Volevo sapere da voi, Spalletti, Allegri, cioè chi ha più pressioni secondo te per questa gara? Perché ripeto, Spalletti deve mantenere il primato, e soprattutto dopo la sconfitta con l'Inter, è vero, c'è stata la vittoria, poi il riscatto contro la Sampdoria, però l'Inter è un'ipotetica rivale, adesso c'è anche la Juventus che è tornata ad esserlo e a meno 7. O invece Allegri, che dopo un inizio in cui ha addirittura rischiato l'esonero, ha collezionato 8 vittorie consecutive e si sta riproponendo in maniera decisa. Cioè, però, siccome sei alla Juventus e siccome non poco tanto tempo fa, se non sbaglio un mese fa, lo stesso Arken ha ripetuto: Allegri sarà il riferimento, dopo che si è dimesso il CDA sarà l'unico sostanziale riferimento per il momento sportivo e ovviamente tecnico in quanto allenatore, ha ulteriori responsabilità, ma la parola vincere c'è sempre, perché disse anche in un momento come questo, comunque la Juventus deve vincere. Cioè, secondo te, ma chi ha più pressioni sotto questo aspetto?
Il Napoli diciamo che ha un grosso match point, perché se porta la Juve a 10 punti, non dico che il campionato è finito, ma poco ci manca. Però se la Juventus dovesse fare miracolosamente un colpaccio, attenzione, si riapre tutto, e quindi la pressione è tutta sul Napoli, perché la Juventus ha 2 risultati sul 3.
Ricordiamolo, tra l'altro, anche se magari saranno state parole strategiche, però il nuovo direttore generale Scanavino, ricordo che il 18 gennaio ci sarà la nomina ufficiale del nuovo CDA, il nuovo direttore generale Scanavino, che è l'uomo forte al momento dello stesso consiglio di amministrazione della Juventus, sostanzialmente avrebbe detto a noi, diciamo, come traguardo minimo per Allegri e quindi per la Juventus, la qualificazione in Champions League. Poi secondo me a giugno comunque si tireranno le somme e vedremo. È chiaro che, a mio avviso, il Napoli, perché, o meglio, la Juventus lo è storicamente pressato, un allenatore della Juventus proprio per antonomasia alle pressioni, e quindi sostanzialmente non è una novità, tra l'altro, e Allegri soprattutto lo sa, ha vinto 5 scudetti l'anno scorso, è stato già l'anno scorso messo in discussione, quest'anno addirittura si parlava di esonero dopo il match contro il Monza, ma anche, devo dire, dopo l'eliminazione della Champions League. Però il Napoli, ragazzi, perché altrimenti le responsabilità non se le prende mai nessuno, cioè il Napoli è favorito per lo scudetto da tempo ormai, perché sì, meritatamente primo, giocando bene fino alla gara contro l'Inter, secondo me un po' di smalto l'ha perso, e quindi non è che ha tutto da perdere nel Napoli, però secondo me Spalletti e quindi Napoli hanno maggiore pressione sotto questo aspetto.
Ma io credo proprio di sì, soprattutto in casa con la spinta dei tifosi, la pressione è tutta sui calciatori, quindi una battuta d'arresto sarebbe veramente pesante.
Non c'è dubbio. Tu invece, da tifoso della Juventus, come ti poni rispetto ad Allegri, che insomma sappiamo benissimo, io scherzo spesso, no? In diretta dico ormai è nato il partito No Max, potevano anche presentarsi alle elezioni. Anche dopo 8 vittorie consecutive, senza prendere gol, dall'ottavo al secondo posto, comunque c'è quella sacca di resistenza anti-allegriana. Invece tu come ti poni rispetto al tecnico di Livorno?
Ma diciamo che io paradossalmente difendo Allegri più adesso che in passato, perché adesso diciamo un po', come si dice, la squadra è questa qui, quindi non può dare di più. In passato l'ho criticato un po' un po' di più, perché avendo una grossa squadra con grossi valori tecnici, onestamente il gioco latitava e questo ovviamente non mi andava giù.
Esatto, non c'è dubbio. Tra l'altro, come spesso ripeto io, guarda, ti dico la verità, Giuseppe, magari chi mi segue lo sa, io se dovessi scegliere in generale, probabilmente se potessi e se dovessi scegliere, non sceglierei, no? Cioè Allegri non sarebbe il mio allenatore ideale. E lo critico quando la Juventus gioca male, purtroppo spesso lo abbiamo fatto anche con Alessandro durante l'ultimo colpo di tacco, perché dopo il primo tempo contro l'Udinese ci siamo un po' arrabbiati, però secondo me, io adesso guardate, quasi tutti i giorni dirò questa cosa, fino a essere noioso, secondo me adesso come adesso, in una situazione della Juventus difficile, anche epocale, no? Cambiamento epocale, perché finita l'era di Andrea Agnelli, comincia una nuova era e tra l'altro, e non dimentichiamolo, la Juventus ha una battaglia fuori dal campo. Ieri, giustamente mi diceva Peppe, oppure Marco, no? Perché abbiamo oggi, abbiamo tre visite, non solo Peppe, mi diceva, non so se tu o comunque Marco, ieri un paio è allarmato, io non ho allarmato, io siccome ho delle fonti, dico quello che mi viene detto, lo ripeto. Cioè ci sarebbe, ma è giusto che sia così, preoccupazione, anzi un po' di pessimismo rispetto a questa questione giudiziaria che è molto complicata, sia sotto il profilo penale e anche quello che ci interessa di più, alla fine sotto quello sportivo. Quindi adesso secondo me criticare Allegri è giusto per la partita eccetera, però è inutile dire mandiamo via Allegri, intanto non serve a nulla, intanto Allegri fino a giugno starà qui, ma soprattutto è inutile secondo me adesso.
Sono d'accordo. Sono d'accordo che il mister resti, anche perché c'è un contratto lungo ed è abbastanza oneroso, quindi cambiare allenatore anche a giugno ovviamente sarebbe un esborso economico abbastanza importante, quindi terrei
non
Allegri.
C'è dubbio, sì, non sì. C'è dubbio. Enrico Fedele, tu lo conosci, no? Spesso parla ai microfoni di Radio Marte, ha detto, siccome il Napoli con due giornate di anticipo, lo sappiamo, si è laureata come squadra campione d'inverno. Ora Fedele ha detto, siccome i napoletani siete un po' scaramantici, dice, guardate che il titolo d'inverno porta male. Infatti secondo me, beh oddio, la maggior parte delle volte la squadra che si è laureata campione d'inverno poi ha vinto lo scudetto. Io devo dirti la verità, in questa fase la cosa che sulla quale punterei molto, se fossi un giocatore della Juventus, Allegri eccetera, ma in generale sono un tifoso, quindi penso a questo, alla tenuta mentale, perché la risposta che ha dato Spalletti, io lo conosco benissimo Peppe, te l'ho detto, ci ho anche discusso, poi vabbè abbiamo fatto pace eccetera quando lui allenava la Roma, la risposta che ha dato domenica a un giornalista peraltro napoletano, che gli ha detto sbaglio mister, o nelle ultime gare qui da quando siamo rientrati c'è un po' di ansia eccetera, lui gli ha risposto l'ansia te la faccio venire a te, e quella è la risposta tipica dello Spalletti che comincia a scricchiolare secondo me sotto l'aspetto mentale. Aggiungo, conoscendo la storia del tecnico di Certaldo, che insomma lui la prima parte la fa bene, a un certo punto comincia a cedere, secondo me condiziona spesso le sue squadre.
Ma non lo so Quintiliano, perché Spalletti in passato ha sempre sofferto un po' la presenza dei senatori, vedi Totti, De Rossi, Insigne, vero, Mertens, Gubali. Quest'anno, visto che non ci sono i senatori, lo vedo padrone dello spogliatoio, quindi non so se il Napoli crollerà a prescindere dalla partita di domenica con la Juventus.
Però possiamo dirlo che nelle prime due gare di gennaio, perché è vero contro l'Inter solo 1-0 ha perso, ma l'Inter devo ammettere che ha meritato di vincere.
Io non ho visto la partita, ho visto un po' gli highlights, ho visto effettivamente un Inter in palla, ma il Napoli ha sempre sofferto un po' le partite post Natale, anche nei tempi passati, però si è rifatto subito con la Samp e niente. Domenica secondo me sarà un grande banco di prova per il Napoli e per la Juventus.
Eh certo, infatti veramente un banco di prova per entrambe le squadre. Qualcuno dice, per esempio Alessandro, beh ma Alessandro lo conosciamo, io firmerei per un pareggio, ti posso dire la verità, io non firmerei per un pareggio.
Ma
però
io...
certo, se dovesse arrivare me lo tengo stretto, però non firmerei a prescindere.
Ma quindi Leo, non lo so, io personalmente se ho la possibilità di scegliere, conoscendo la mia Juventus, io firmerei per un pareggio, anche se un pareggio equivale a quasi una sconfitta, però ho tanto timore dell'onda d'urto del San Paolo.
Sì, questo è vero, non c'è dubbio, però è pur vero secondo me che nella Juventus, per carità, non ci sono più alcuni big diciamo di una volta, però c'è più gente a mio avviso abituata a certe pressioni.
Sì, quello sì, solo che non lo so, la mia paura è che se dovessimo andare in svantaggio,
questo
non so se abbiamo la forza di recuperare, perché abbiamo un po' di limiti, tra virgolette, un po' in attacco, perché a mio modesto parere non c'è grossissima qualità in mezzo al campo, perché ci mancano anche giocatori come Pogba, che doveva essere il nostro punto di riferimento.
Non c'è dubbio, ricordo anche Vlahovic è assente. Vlahovic. Mancano due minuti prima di salutarci al break. Insomma, tu sei un radioascoltatore di prima, no? Forse tra i primi, no? Di Radio Bianconera. Onestamente, cosa significa per te la nostra radio?
Ma Radio Bianconera per me è stata una sorpresa, vi seguo dal primo giorno, vi reputo persone di famiglia, mi siete stati vicino durante il periodo di degenza di mia moglie, questa è una cosa che non dimenticherò mai. Sono venuto al primo raduno a Roma, ho conosciuto anche Federico Rossi, che ho riabbracciato con affetto, ho rivisto te, Quintiliano, Santarelli, ho conosciuto tanti amici, dovevo venire anche al secondo raduno, ma ahimè vicissitudini non mi hanno permesso di venire, ma sicuramente non mancherò al prossimo raduno.
Non c'è dubbio, ormai insomma tanti radioascoltatori ci dicono che alcuni anche durante il lavoro con le cuffiette, con gli auricolari, rischiano anche e ascoltano, e magari chi non può, poi la sera ci sono i podcast e quindi riascolta sicuramente la radio. Devo dire che, non per sviolinare, ma questa idea dell'editore è stata geniale, perché sembra scontato dire è stata aperta una radio che parla solo di Juventus, sì, però lui l'ha fatto, perché magari poteva venire in mente anche a qualcun altro, lui lo ha fatto, sappiamo benissimo che numericamente i tifosi della Juventus sono tantissimi e di conseguenza poi, per esempio, prima ero con Marco da Foligno, il nostro amico Marco da Foligno, e mi diceva: sai che la cosa mi piace di voi, che comunque sostanzialmente, vedi, vi mettete al nostro livello, perché è così.
Certo, io in base ho visto dei numeri pazzeschi ai raduni, quindi si è creato veramente un qualcosa di veramente allucinante, quindi sono veramente fiero di far parte di questa immensa famiglia.
Non c'è dubbio, a tinte bianco-nere. Allora, stiamo per dare la linea a Federico Rossi, dopo abbiamo Michela Imovici, lo sapete benissimo che è un tifosissimo della Juventus, anche se sembra tranquillo perché comunque fa parte dell'asso allenatori, però insomma zitto zitto dice quello che deve dire. Poi alle 16:05 Marco Guidi della Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, grazie Peppe, mi ha fatto veramente piacere ospitarti oggi.
Grazie a voi dell'ospitalità, vorrei salutare alcuni amici se possibile.
Vai.
Peppe De Vita, sarebbe il Peppe da Napoli, sì. Saverio, Toni Trinca, Lorenzo, il mister Bersotti, quindi vi voglio bene tutti.
Grazie mille, a tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, domani, come ho detto, ci sarà la riunione al Viminale per capire, ma l'aria, ragazzi, ve l'avevo già detto, dopo gli incidenti tra napoletani e romanisti, ho detto guardate come va a finire, che ci rimetteranno i tifosi della Juventus rispetto alla gara di venerdì. Siccome il ministro ha detto, sostanzialmente ha fatto capire che ci sarà una linea più dura in generale rispetto alla sicurezza, alla tifoseria, vedrete che domani si deciderà. Anche se qualcuno mi diceva i tempi sono stretti, ma credo che alla fine si possa anche decidere, anzi io sono quasi certo, si deciderà per il divieto della trasferta ai tifosi della Juventus a Napoli, che secondo me è una sconfitta di tutti, fatemelo dire, è una sconfitta del calcio, perché nel 2023, quando ho visto le immagini sull'autostrada 1, ovviamente mi sono tornate alla mente tante cose, no? Sandri eccetera eccetera, ma in generale pensavo di non vedere più quelle scene, purtroppo invece siamo ancora a parlare di queste cose che non dovrebbero esistere, ripeto, nel 2023. Saluto e ringrazio Michela Imovici, ciao Mick.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti. Allora, carissimo Michele, con te tu ormai giochi facile, perché insomma 8 vittorie consecutive, Allegri eccetera, e quindi la Juventus. No, scherzi a parte, io oggi ho chiesto, volevo sapere anche la tua, ho chiesto ai nostri amici al 340-5425-324, Spalletti, Allegri, secondo te chi ha le maggiori pressioni rispetto a Spalletti, che deve mantenere il primato, che si può dire che il Napoli è favorito per lo scudetto ormai da qualche giornata, ovviamente da quando ha iniziato a vincere sempre, perché era imbattuto, lo ricordiamo, prima dei mondiali. Ma allo stesso tempo Allegri ha recuperato, e comunque storicamente chi allena la Juventus ha pressioni. Però rispetto alla sfida di venerdì, secondo te chi dei due, e quindi quale delle due squadre, ha maggiore pressione?
Ma io credo che le maggiori pressioni siano sul Napoli, ma ti spiego anche perché. Perché la Juventus arriva da una grande rincorsa, arriva da una grande rincorsa e sta piano piano recuperando tutti i titolari. Sicuramente ha le pressioni che può avere essere allenatore della Juventus, però in questo momento le attenuanti sono tante, nel senso che è un allenatore che fino a due mesi fa, e ne abbiamo parlato spesso anche io e te, era contestato dagli stessi tifosi, e ancora c'è una frangia che dice: non mi diverto, io non la guardo, eccetera eccetera. Lì potremmo aprire mille capitoli. Vive una situazione societaria insomma abbastanza complicata, perché insomma con tutto il CDA dimissionario riuscire a mantenere la rotta sicuramente non è facile. Lui in questo, penso che Allegri in questo sia bravissimo. Di contro c'è una città che è assetata di vittorie, che vive il calcio in maniera morbosa, perché noi lo sappiamo, no? Quindi che da sempre seguiamo la Juventus. La Juventus è sicuramente, allenare la Juventus è sicuramente un ruolo di grande responsabilità, però i tifosi della Juventus sono in tutta Italia. Esatto. Se parli con gli stessi giocatori a Torino, i giocatori della Juventus vivono tranquillamente, vanno tranquillamente al ristorante, li trovi in giro per la città, a Roma, a Napoli, queste città più calienti e focose, si sa che si vive di calcio H24, e che quindi mentre quando le cose vanno bene questo potrebbe essere un surplus, quando le cose scricchiolano, vanno così diventa un momento particolare, ecco insomma. E quindi sicuramente in questo momento, fra virgolette, ha più da perdere il Napoli di Spalletti che la Juventus. È chiaro che un'eventuale vittoria del Napoli rimanderebbe la Juve a meno 10, e quindi in pratica, salvo poi sorprese, potrebbe anche chiudere la lotta a scudetto per quanto riguarda la Juve.
Al contrario, secondo me, se dovesse vincere la Juventus, io mi sono un po' allargato dicendo il Napoli rischierebbe fortemente di perdere, perché lo perderebbe il Napoli in quel caso lo scudetto, che non significa automaticamente che andrebbe alla Juventus, secondo me. Però una vittoria della Juventus minerebbe le certezze della squadra di Spalletti, che già, secondo me, qualche scricchio io lo hanno avuto a San Siro contro l'Inter. È vero, si sono riscattati contro la Samp, peraltro un episodio, diciamo così, discutibili, ma siccome lo conosco molto bene Spalletti, perché l'ho conosciuto qui a Roma, da un paio di risposte post Marassi sto rivedendo lo Spalletti che a un certo punto della stagione, Michele, lo conosciamo bene, comincia un po' a, no, dal punto di vista psicologico, a non reggere la pressione, e di conseguenza tu lo sai, fai l'allenatore, fai parte peraltro dell'asse allenatore, insomma conosci alcune dinamiche, se poi sono cose che poi trasmetti anche alla squadra.
Ma sai, certe piazze sono particolari, no? Io in quel periodo lì ero addetto stampa dell'Empoli, e mi è capitato un paio di volte di incontrare, di incrociare Spalletti, allenatore della Roma, e ti posso dire che lui in quell'ambiente lì, che era un ambiente che comunque conosceva, un ambiente nel quale aveva fatto bene, tante volte mi diceva: guarda, non interessa neanche come va la squadra, ma le prime 7-8 domande della conferenza stampa sono su Totti. E quindi, sai, chiunque magari in quel frangente lì perde un attimo di vista quelle che sono poi le certezze che ha. È chiaro che da questo punto di vista qui forse la Juventus è un attimo più avanti rispetto alle altre squadre, ma è più avanti perché a Torino anche sponda giornalistica si è sempre messa davanti la squadra piuttosto che il singolo, nonostante che di singoli siamo passati tantissimi, da Del Piero il primo nome che mi viene in mente. Anche ora, vedi, sì, la domanda su Del Piero, presidente, viene fatta, ma magari è una. Sì, probabilmente sì. Fossero state altre piazze come Napoli e Roma, ma questo, ti ripeto, nel bene e nel male, perché poi sono piazze importanti che nel caso di vittoria regalano anche tanto. Nel bene e nel male, sono magari la domanda su Del Piero presidente o su Maradona fosse stato vivo presidente, ce ne sarebbero state 15. E questo ti porta per forza, o sei un monaco eremita, oppure prima o poi ti portano a perdere un po' la pazienza.
Poi lui in genere è un po' così, perché insomma anch'io ho avuto qualche battibecco quando seguivo la Roma giornalisticamente, è un po' così, e storicamente mi viene da dire a un certo punto della stagione le sue squadre cedono, però chissà, magari quest'anno sarà diverso, io spero che accada la stessa cosa, ovviamente in favore della Juventus, logicamente. La Juventus che si presenterà al San Paolo, al Diego Armando Maradona, ovviamente ancora con diversi assenti, in primis Pogba, che oggi peraltro in parte ha cominciato a correre di nuovo con il gruppo, Vlahovic stesso, Bonucci, Cuadrado, eccetera, eccetera, però... La certezza è, come dici tu, insomma, questa solidità ritrovata che mi ricorda un po' in effetti il vecchio Allegri. Secondo te basterà questo per poi, tra virgolette, fermare il Napoli?
Ma sai, come ti ho sempre detto, una squadra che non prende gol ha già fatto metà dell'opera. È chiaro, si va in casa di una squadra forte, perché fino ad ora lo ha dimostrato, a parte il passo falso di San Siro. È una squadra che sicuramente deve ritrovare un po' delle sue certezze. La Juventus in compenso, nel momento più critico della sua stagione, le ha ritrovate, e le ha ritrovate grazie, secondo me, ad un allenatore che ha ricominciato a fare quello che sa fare, nel senso anche a saper gestire il gruppo. Lo abbiamo visto sabato scorso, dove a Rugani probabilmente è stato uno dei migliori in campo.
Vero.
Insieme al resto della squadra, e sfido chiunque non più tardi di 20 giorni fa a dire che la Juventus avrebbe fatto tutto quello che ha fatto e che Rugani contro l'Udinese sarebbe stato uno dei protagonisti della partita. Queste sono questa è la forza di Allegri, che riesce a capire dall'allenamento settimanale se poter dare delle chance a chi in questo momento è più in forma. E non dimentichiamoci che nelle ultime giornate è stato impiegato pochissimo quella che era stata una delle sorprese, che era Ealing Junior, che aveva fatto vedere bellissime cose nel finale del passato, prima della sosta. E credo che piano piano si stanno recuperando anche i campioni, che spesso sono stati criticati dai tifosi. Anche lì, a mio avviso, a volte giustamente, a volte ingiustamente, e mi riferisco soprattutto a Paredes e a Di Maria, che credo che da qui alla fine del campionato ci potranno dare delle belle soddisfazioni, lo abbiamo visto anche sabato scorso, perché è vero che Di Maria è ancora un Di Maria al 20%, però quel Di Maria al 20% in alcune giocate ci ha fatto vedere delle cose per cui vale la pena aspettarlo. Lo stesso Paredes. Credo che la forza della Juventus sia proprio quella di riuscire a mettere in determinati momenti della partita dei giocatori freschi e con tanta qualità, uno su tutti Chiesa, nel momento in cui poi rientrerà anche Vlahovic. Credo che Ken in questo momento non abbia fatto rimpiangere nessuno, perché mi sembra un Ken finalmente maturato, e quindi credo che Allegri finalmente abbia in mano lo spogliatoio, essendosi affidati a quelli che lui ritiene i giocatori fondamentali, uno su tutti Danilo, che è diventato capitano anche a furore di spogliatoio. E quindi credo che la strada imboccata è quella giusta, è quella che mi aspettavo da questo allenatore, è quella che io ti ho sempre detto e ho sempre difeso, anche quando tutti mi davano addosso. Ma non perché io sia più bravo, ma perché queste cose qui Allegri me le aveva fatte vedere negli anni, e se non hai qualità morali e qualità tecniche non vinci in Italia 8 partite di fila senza subire neanche una rete.
Aggiungo io, in una situazione societaria insomma facile, con una partita diciamo difficile da giocare fuori dal campo, mi riferisco ovviamente all'inchiesta Prisma, e quindi insomma devo anche dire che le parole di Elkan, insomma, perché quando lui disse adesso il riferimento nostro dell'area tecnico-sportiva è Allegri, ho detto chissà, boh, forse sarà troppa responsabilità. Invece alla fine in queste situazioni, come dici tu, spesso lui riesce a districarsi molto molto bene. Per quanto riguarda il discorso tattico invece, sappiamo che il Napoli insomma ama fare la partita, proprio le squadre di Spalletti in generale, e questo Napoli è una delle conferme. Anche contro l'Udinese, no? Qui abbiamo fatto in diretta ovviamente colpo di tacco. Il primo tempo ci siamo un po' arrabbiati per l'atteggiamento, perché spesso è accaduto che un po' ha quasi regalato i primi tempi. Cioè, come tu come approcceresti il match, conoscendo ovviamente l'avversario, sapendo come gioca e anche rispetto a quelle che sono le tue possibilità? Perché forse aspettare troppo non conviene? Questa è la domanda, perché...
Ma sai, quelle sono caratteristiche delle squadre di Allegri e soprattutto dei giocatori che hai. Io credo che la Juventus riuscirà ad andare ad imporre il suo gioco e a fare le sue partite nella metà campo avversaria quando avrà tutti a disposizione. Tutti stanno piano piano tornando. Questa è una difesa che quando viene messa sotto pressione non va mai in grandissima difficoltà. Ogni tanto ci va, come è successo a Cremona, ma soprattutto per episodi. Vediamo che in questo momento sta mancando tantissimo un esterno di destra, che quando magari va a farlo Chiesa, dal punto di vista difensivo soffriamo un po', perché poi le occasioni della Cremonese sono arrivate da queste situazioni qua. Io non mi aspetto che la Juve vada là a fare la partita. Poi sai, tante c'è volte le squadre di Allegri tante volte ci hanno abituato che basta un click, no? Se ti ricordi quando è abbastanza singolare, abbastanza emblematico il fatto che quella volta contro la Lazio in cui Allegri cambiò modulo e mise in campo tutti i tenori,
è vero,
la squadra fece il click e andammo noi a dominare le partite, che cosa che fino ad ora non si era mai vista. Quindi magari basta un recupero di un titolare, basta il fatto di poter avere magari davanti Chiesa, Di Maria, cominciare a vedere qualche volta Pogba, cominciare a vedere Vlahovic, e credo che questa squadra abbia tutte le carte in regola per poter far lei la partita. In questo momento siamo un po' deficitari dal punto di vista degli uomini, e quindi credo che questo gioco, che non ci fa spendere così tanto a livello fisico, ma ci fa ripartire, perché abbiamo anche uomini per ripartire, uno su tutti, un giocatore ci sta dando tanto in questo momento, bravissimo a ribaltare il campo, è Rabiot, che è quello che secondo me in questo momento della nostra rosa sta meglio. E quindi sai, come ti ha dimostrato Allegri, si vince in tanti modi, si vince anche all'ultimo minuto sul calcio di punizione. Allegri all'82esimo di Cremonese-Juventus urlava calma ai suoi dicendogli mancano ancora 10 minuti, e poi alla fine la realtà dà ragione a lui, perché poi il calcio è così, no? Un gol non lo recuperi, sullo 0-0 ti basta un'azione, un episodio per far gol. E lo ricordavo l'altro giorno parlando, facendo chiacchiere da bar con i miei amici, mi ricordo un Milan post olandesi che non prendeva mai gol, tant'è che Rossi fece in quel momento lì il record di imbattibilità, che però davanti giocava con Massaro e un gol prima o poi lo trovava e vinse lo scudetto. Quindi,
era il Milan di Capello, 18 esatto. 1-0 mi sembra fece in quella stagione.
Esatto. Era un Milan che non prendeva gol mai,
sì, sì, è vero,
la riva di porta, che però poi la sua aveva qualità, e un gol te la faceva la Juventus la sua qualità, perché se te nel secondo tempo ti permetti di poter mettere dentro Paredes, Chiesa, Iling Junior, Fagioli, sai, non, le altre squadre non hanno tanti cambi di questo valore qua.
È vero,
nella rosa la Juve sicuramente ha grande valore.
Michele, ti volevo, prima di farti ascoltare una cosa, non posso insomma non chiederti un ricordo di Gianluca Vialli.
Ci credi che sono 4 giorni che mi commuovo alla TV per qualsiasi cosa? Ma sai, il ricordo è semplice, guarda, ti racconto questi due episodi. Al di là del fatto di fine europeo, noi avevamo ristrutturato tutta la serie qui a Coverciano, e avevamo una foto da attaccare in ufficio dell'abbraccio tra lui e Mancini, e lui fu gentilissimo nel firmarcela, fu era una persona eccezionale. Il ricordo più bello che ho di lui è che al Mondiale del 2006, dove lui era opinionista di Sky, noi giornalisti nel tardi della sera lì a Casa Azzurri era stata costruita allo stadio del Duisburg, spesso ci sfidavamo in accesissime partite gli uni contro gli altri, facevamo le scelte e ci mettevamo lì a scimmiottare i giocatori, e in un paio di partite lui era insieme a Marchegiani inviato al Mondiale, in alcune partite scesero in campo proprio tutte e due, Marchegiani non importa ma in campo, e mi rendevo conto che per loro giocare con noi era uno sforzo, perché insomma le qualità tecniche erano veramente
immagino
molto differenti, e lui invece giocava sempre con il sorriso sulle labbra. Quando sbagliavi un passaggio e gli chiedevi scusa, lui faceva: ma figurati, anzi mi hai dato una grande palla. E a livello umano e morale era una persona eccezionale, lo testimonia il fatto di come ha affrontato questi 5 anni di malattie, raccontandosi ed essendo sempre la persona più positiva lui degli altri che gli stavano intorno. Sì. E sinceramente non puoi non commuoverti quando vedi le immagini, e quando poi tutte le persone che lo hanno conosciuto ti raccontano degli aneddoti su di lui, ed era veramente... ha meritato tutto quello che ha fatto in carriera, perché era veramente una persona eccezionale.
Non c'è dubbio. Michele, prima di salutarti, ascolta.
Ciao Quinti, buon pomeriggio, sono Danny. Volevo fare un grande saluto a Michele Aimovici, che, pensa, siamo andati insieme con lo Juventus Club di San Miniato Basso, siamo andati insieme a vedere la festa scudetto della Juventus, eravamo seduti poi in fianco di posto, è stata una bellissima chiacchierata, l'ultimo anno di Allegri, in cui lui parlò anche con Rugani, gli disse come la vedeva se veniva Sarri ad allenare la Juventus. Mando un grande abbraccio a te e a Michele, ciao, fino alla fine.
Ti ricordi di Danny, Michele?
Danny è un grande personaggio.
Sì, bravissima persona.
Sì, bravissima persona, poi uno di quei tifosi con cui veramente si può parlare di tutto, ma posso fare un piccolo spot per questo Juventus Club di San Miniato Basso, che è gestito da un grandissimo amico che è Alberto Bianucci, e che sinceramente è un club di persone che sa di calcio, no? Quando alcune volte sono andato insieme a loro con il pullman proprio per respirare quest'aria, con loro veramente si parla di calcio, e non sono persone esagitate, è chiaro, sono tutti tifosi e tutti vedono il bene della Juve, però poi quando ci parli e rifletti sulle situazioni, sui giocatori, su quello che può essere, che possono essere i tanti sviluppi del calcio, sono persone che ti dimostrano di sapere di calcio. Alberto potrebbe veramente fare l'opinionista. E credo che si dovrebbe, visto che si parla tanto di ultras, di queste situazioni che abbiamo visto ultimamente, si dovrebbe davvero poter andare allo stadio con lo spirito con cui questo Juventus Club va a vedere tutte le partite della Juventus, comprese quelle in trasferta in Europa, anche quando non contano più niente. Veramente un plauso a loro, perché sono veramente dei grandi tifosi. E Danny è uno di loro.
Certo, sicuramente li avremo ospite. Adesso provo a richiamarlo per prima del mondiale. Hanno avuto qualche problema per essere ospiti nostri durante colpo di tacco, ma sicuramente lo chiamerò. Anzi, diglielo anche tu, insomma, che di essere ospiti nostri durante colpo di tacco, che noi è una trasmissione che facciamo quando gioca la Juventus. Michele, grazie.
È sempre un piacere. Lo
è il mio e il nostro. Grazie, Michele. Grazie.
Grazie a
Michele Aimovici. Allora. Diciamo il primo Juventus Napoli della settimana, e mi riferisco alla Coppa Italia dell'Under 19, insomma hanno vinto i partenopei 4-2 dopo i calci di rigore, dopo 120 minuti il match era finito 1-1, quindi diciamo così il primo round, quello possiamo dirlo insomma meno importante, l'ha portato a casa il Napoli. Speriamo che invece sia l'opposto venerdì, quando giocheremo invece allo stadio Diego Armando Maradona contro la squadra di Spalletti. Abbiamo qualche vocale.
Ciao Quinti, ciao al tuo ospite, sono Bruno da Cuneo, buon pomeriggio.
Ciao.
Ma secondo me vale uno per l'altro, non cambia niente. però noi dobbiamo giocare una partita a viso aperto, cioè giocarci a sta partita, non mentre siamo tutti in difesa come siamo di solito. Tanto non abbiamo niente da perdere, noi dobbiamo soltanto andare lì, vincere, per fare la nostra partita e giocarla come si deve. Poi se poi andasse male, pazienza, però almeno non avremo da riproverarci niente. Bisogna giocare per vincere. E poi la storia dei tifosi del Napoli, basta, hanno rotto veramente le scatole. Veramente siamo stufi di questa gentaglia qua. Ciao.
Ciao, grazie Bruno. Sul fatto di giocare a viso aperto ci credo poco, perché non è proprio nel DNA di Allegri. Però quello che voglio dire, secondo me nemmeno chiudersi, anzi diciamo così, non chiudersi, aspettare eccessivamente il Napoli, perché poi si rischia, magari se prendi un gol, come diceva prima Giuseppe, occhio, perché poi per rimontare devi tu scoprirti e andare un po' contro quelle che sono le tue caratteristiche. Quindi ci vuole, come al solito, una via di mezzo tra l'attesa e, diciamo così, provare a fare un po' la partita, no? Ma non significa andare tutti all'attacco. I famosi 15 metri un po' più avanti del baricentro, secondo me, potrebbe essere l'ideale, ma non solo contro Napoli, questo in generale. Ciao, sono Luca B da Roma. Ciao Luca, l'infortunio di Vlahovic mi ricorda molto quello di Cuadrado dello scorso anno. Secondo voi non sarebbe necessario intervenire chirurgicamente per risolvere il problema? Grazie per la vostra compagnia. Grazie a te Luca. Allora, sul discorso della pubalgia, non so se qualcuno di voi possa ricordarlo meno, io ho avuto ospite qui anche per questo, per parlare in generale degli infortuni di Pogba, l'intervento, ma poi anche della pubalgia di Vlahovic. Ha detto l'intervento è proprio l'estrema ratio di questa patologia della pubalgia, quindi cioè se dovessero ricorrere all'intervento significherebbe che è una pubalgia molto molto acuta, e quindi in genere si gestisce questa patologia. E mi fece l'esempio famoso di Platini, che riuscì a giocare malgrado la pubalgia. Speriamo che il giocatore si recuperi al più presto, forse a fine mese, chissà, magari un po' prima, però dobbiamo metterci in testa che questa è una sorta di patologia un po' assassina, tra virgolette, no? Perché ti illude, poi invece ti ricadi, eccetera. Quindi bisogna andarci molto molto cauti. Ripeto, l'intervento sarebbe proprio l'estrema ratio. In genere le pubalgie, da come ci dicono gli esperti, appunto, non si operano. Ciao Quinti, Ross da Cerignola. Ciao Ross, un abbraccio. Da Massimo, anche in primavera i telecronisti fanno tifosi contro di noi, con un arbitro scandaloso riescono a dire che ha arbitrato bene, perché insomma mi risulta, mi hanno segnalato un'espulsione, diciamo così, clamorosa, inesistente da come mi scrivono, perché ovviamente non posso vedere la partita, ai danni di un giocatore della Juventus, ma speriamo bene. A mio parere la pressione sarà più sul Napoli, perché noi andiamo lì con la convinzione di stare bene a livello mentale e che la rincorsa è ancora lunga, ma a livello mentale, appunto, se dovessero perdere sarebbe un duro colpo. Io concordo con te. Al di là di questo, io l'ho detto, secondo me se Napoli dovesse perdere rischia fortemente di non conquistare lo scudetto, che non significa che lo vincerà la Juventus, ma il Napoli rischia fortemente per il discorso che facevo prima, soprattutto di natura mentale, che è legato a Spalletti in primis, poi magari se un allenatore non gli dà certezze sotto il profilo psicologico la squadra ne risente, e non stiamo parlando di una squadra super esperta a restare in alta, no? In classifica, a restare prima in classifica, a gestire il primato e attenzione ad essere favorita per lo scudetto, perché il Napoli con quella strepitosa corsa che ha fatto prima del mondiale automaticamente è stata eletta favorita per lo scudetto, come giusto che sia. Quindi le pressioni secondo me sono elevate sul Napoli, fermo restando che anche chi allena la Juventus ce l'ha, ma quello è un discorso ormai storico, chiunque alleni la Juventus sa che ha delle pressioni addosso, quindi ci vuole molto molta forza mentale, oltre che il discorso tecnico-tattico. A tra poco, Marco Guidi della Gazzetta dello Sport.
Fuori di Juve.
Fuori di Juve al 340-54-25-3-2-4. Vi sto chiedendo, secondo voi, tra Spalletti e Allegri, chi ha la maggiore pressione? Quindi, nel big match tra Napoli e Juventus, chi ha maggiori pressioni, che può essere condizionato da queste pressioni? Io credo entrambi, l'abbiamo detto, no? Chi per un motivo, chi per un altro. Però dal punto di vista della classifica, è vero, se la Juventus dovesse perdere, probabilmente dovrebbe abbandonare le velleità, insomma le aspirazioni, le speranze scudetto, se però dovesse perdere il Napoli, secondo me rischia fortemente di avere un colpo sotto il profilo mentale dal quale difficilmente potrebbe riprendersi, perché significherebbe accumulare e collezionare la seconda sconfitta negli scontri diretti. Pensate che invece prima il Napoli li aveva vinti sostanzialmente tutti, no? Se vogliamo, invece perdi con l'Inter, vero, poi batti la Sampdoria con tante polemiche e poi con i soliti noti, con il complotto, il vento del nord, volevo quasi mettere, iniziare con la canzone di Mango, no? Sai, di vento del nord, rondine, però insomma poi esageravamo, secondo me non me la faceva passare sicuramente Federico Rossi, poi Saviano che ha detto il vento del nord, poi qualcuno ha detto bisogna mettere le microspie dentro lo spogliatoio della Juventus. Fatto sta che alla fine del match del Marassi, insisto, secondo me Spalletti ha cominciato a palesare, lì l'ho riconosciuto, infatti ho fatto un pezzo per Bianconera News proprio su questa pressione. Alla fine ho detto bentornato Luciano, perché è quello Spalletti che conosco io, che devo dire la verità è migliorato molto, però non ci voleva tanto a migliorare rispetto alle sue risposte ai giornalisti sempre molto piccate nel momento in cui va in difficoltà la squadra e magari gli fanno una domanda, come giusto che sia, da parte dei giornalisti scomoda, e quindi bisogna stare molto attenti. Ovviamente questa è una partita molto difficile per la Juventus, su questo non c'è dubbio, però secondo me non è tranquillo nemmeno il Napoli, perché si ritrova intanto la Juventus, che già insomma il nome, no? Ma si ritrova una squadra con 8 successi consecutivi senza prendere gol, ragazzi. Cioè io credo che non sia proprio normalissima questa cosa, eh? E quindi sarà una sfida anche sotto l'aspetto mentale, secondo me molto molto, diciamo, da tenere in considerazione. Saluto e do il buon pomeriggio a Marco Guidi della Gazzetta dello Sport. Ciao Marco.
Ciao, un saluto a tutti gli amici in ascolto.
Buon pomeriggio. Siamo a meno 3 dalla sfida contro il Napoli, e in casa Juventus ovviamente c'è la solita lista, ormai diciamo così un po' atavica come lista, direi, di infortunati. Tu oggi hai fatto un pezzo proprio sul recupero, in particolare perché insomma i nomi caldi, è inutile girarci intorno, fermo restando per carità anche gli altri, sono quelli di Pogba e Vlahovic. Onestamente Marco, oggettivamente, realmente, quando possono essere recuperati il francese e l'attaccante serbo?
Allora, la notizia positiva che arriva proprio oggi, ma insomma era stata anche anticipata negli scorsi giorni, che finalmente Pogba e Vlahovic per una piccola parte d'allenamento iniziano a lavorare in gruppo già questa settimana. Questo non significa ovviamente che saranno a disposizione con il Napoli, anzi nessuno dei due ci sarà con il Napoli, così come Bonucci, Quadrado e De Sciglio, gli altri giocatori infortunati, no, al momento in casa Juventus, fatto salvo Caio Giorgi, che ormai è un caso che fa a sé e probabilmente non vedremo per quest'anno giocare con la Juventus, almeno credo. E perciò tra questi nomi, insomma, quelli di Pogba e Vlahovic sono i due che hanno tormentato di più i tifosi della Juve. Penso, però questo ovviamente poi potremo saperlo meglio secondo anche delle scelte di Allegri, che dopo la Coppa Italia, cioè dopo il Monza, se non addirittura nel caso di Vlahovic già col Monza, possa essere l'occasione giusta per vederli. Pogba, io credo che Pogba, visto che arriva da una inattività che si protrae da aprile, perché già prima di arrivare alla Juventus si eccettuano quei 7-8 giorni di allenamenti con la Juve tra Torino e Stati Uniti prima di farsi male, praticamente inattivo da 7-8 mesi, perciò non credo che verrà forzato come recupero. Si spera magari in una prima convocazione nella gara dopo il Monza, e per quanto riguarda Vlahovic si spera già col Monza. Però Vlahovic è una situazione un po' particolare, perché è un dolore che va e viene, e la pubalgia sappiamo è un problema che difficilmente si risolve al 100% senza un intervento. Senza intervento Vlahovic, secondo me, almeno per esperienza anche leggendo di altri casi, sarà sempre una situazione da monitorare. Perciò si spera torni, però poi andrà verificato anche quanto sia in grado di giocare, per quanto tempo, senza avere di nuovo il problema.
Non c'è dubbio, l'ho definita una patologia subdola, sappiamo certo, benissimo la pubalgia, perché insomma ti illude, giochi, poi si rinfiamma, insomma bisogna stare molto attenti, però orientativamente mi sembra di capire che intorno a fine mese, diciamo così, se non prima, potrebbero tornare
se
entrambi
prima,
esatto, a disposizione, esatto. Per il match di venerdì, io oggi insomma stavo cercando con i nostri radioascoltatori, Marco, di fare un'analisi su due allenatori, ma poi di conseguenza anche sulle due squadre sotto questo aspetto. Cioè, secondo te, dei due allenatori e quindi delle due squadre, chi ha maggiori pressioni? Il Napoli, che deve mantenere il primato e quindi, possiamo dirlo, insomma, la favorita per lo scudetto è proprio la squadra partenopea, o Allegri, che comunque deve continuare questa risalita e in ogni caso allena la Juventus e quindi, diciamo così, per definizione, chi allena la Juventus ha pressioni? Cioè, venerdì chi avrà più pressioni sotto questo aspetto?
Allora, guarda, se un alieno scendesse sulla terra e non conoscesse Napoli, non conoscesse Torino e la Juventus, non conoscesse la Serie A, e gli dicessimo: guarda, c'è una squadra che ha 7 punti di vantaggio e che ospita una squadra che insegue a 7 punti di vantaggio, allora uno direbbe: ma la pressione ce l'ha quella che ha 7 punti in meno, perché se perde quella partita lì, non dico che è spacciata, ma insomma fa un deciso salto indietro, no? Poi però ci sono le situazioni contingenti. Le situazioni contingenti quali sono? Uno, Napoli è un ambiente molto particolare, molto umorale, molto, vive molto sull'entusiasmo, sia in positivo che in negativo, intendiamoci, anche in positivo, quando insomma c'è da dare una spinta in più, la città la dà, per dire. Però è anche vero che se la Juventus dovesse fare risultato a pieno a Napoli, io credo che a quel punto le pressioni su Spalletti e sulla città, sulla squadra, sarebbero non raddoppiate, triplicate, perché da una situazione in cui più o meno, quando siamo andati alla pausa mondiale, non dico che il Napoli, per me, non ha mai vinto già lo scudetto, neanche se dovesse vincere venerdì avrebbe già vinto lo scudetto, però da una situazione di dominio, parliamoci chiaro, perché il Napoli è andato alla sosta con 8 punti di vantaggio sulla seconda, giocando un gran calcio, vincendo per diverse partite di fila, insomma, si ritroverebbe una situazione con una Juve vicina e una Juve che è abituata, con un allenatore abituato a vincere, molto vicina, che ti ha appena battuto. Quindi quella cosa, in caso di vittoria, secondo me le pressioni sarebbero grosse sul Napoli. È anche vero però che in questo momento, se c'è una squadra che deve recuperare, la Juventus, non è il Napoli. Anche se la Juventus, per il percorso che ha fatto quest'anno, cioè con un inizio terribile tra eliminazioni in Champions, infortuni, risultati scadenti in campionato, cioè secondo me il tifoso, anche solo trovarsi lì, lo vede già come una cosa positiva. Quindi se la Juve dovesse pareggiare a San Paolo, il tifoso della Juve secondo me esce soddisfatto, perché dice: comunque siamo lì. Mentre con un'altra situazione, se ci fosse arrivata la stessa situazione in un altro modo, magari con la Juve che fino a 3 settimane fa era a pari punti con Napoli e poi perde 2 partite, si ritrova a meno 6, meno 7, probabilmente un pareggio sarebbe vissuto in un altro modo, perché la situazione contingente conta molto.
Non c'è dubbio.
È ovvio che leggendo la classifica, se un inglese legge la classifica dice: cavolo, è la Juve che deve vincere, non il Napoli.
Sì.
Però nella realtà delle cose non è proprio così.
Quindi tu, diciamo così, sintetizzando un po' il tuo pensiero, non la ritieni una sfida, perché ovviamente ancora è presto, eccetera, però può valere per il discorso scudetto, non per deciderlo, ma rispetto alla Juventus come possibile certificazione di rientrare nella lotta scudetto? Cioè la Juventus, te la faccio diretta, lo può vincere questo scudetto secondo te?
Io credo che se vincesse a Napoli, non ti dico che, nonostante i 4 punti in meno, sarebbe quasi la favorita per il percorso che ha avuto se vincesse a Napoli. Però va anche detto, se dovesse perdere, scivolare a meno 10, e scivolare a meno 10 che è la stessa distanza che aveva dal Napoli quando è iniziato il filotto delle 8 vittorie
Vero.
consecutive, significa non aver recuperato neanche un punto nonostante 8 vittorie consecutive con lo scontro diretto perso, sarebbe, non dico una pietra trombale, però sarebbe un bel macigno sul progetto di rimonta scudetto. Per me può vincerlo, perché innanzitutto, banalmente, per essere banali, è la rosa più cara della Serie A, ha l'allenatore più pagato della Serie A, ha l'allenatore più vincente della Serie A, quindi è la situazione normale che la Juve può vincere lo scudetto. È anche vero che se dovesse perdere a Napoli, recuperare 10 punti e anche quell'effetto psicologico, cioè di aver concluso un ciclo dove tu hai vinto praticamente sempre e ti ritrovi alla stessa distanza, sarebbe difficile, insomma, sarebbe dura.
Non
al contrario, però, se vinci, a quel punto addirittura diventi il favorito, secondo me.
Invece, per quanto riguarda la posizione di Allegri, no? Che adesso, dopo le dimissioni del CDA, insomma, per parola di Elkan, ha avuto più responsabilità, sostanzialmente lui il riferimento tecnico, ovviamente, ma anche sportivo. Secondo te, a fine stagione, cioè Allegri sarà confermato se?
Beh, io credo sarà confermato a meno di cataclismi, cioè se la Juve dovesse arrivare nelle prime quattro, fare un percorso di Europa League normale, che non significa vincerla per forza, ma magari arrivare in semifinale o ai quarti di finale, perdere con un altro big, oppure, cioè, insomma, fare un percorso normale, credo che rimarrà, anche perché questo CDA, che il 18 gennaio con ogni probabilità, anzi praticamente sicuro, verrà votato dall'assemblea come nuovo consiglio di amministrazione, essendo molto tecnico, secondo me rinvierà certe decisioni sportive, nel senso, proprio per questo serve una posizione forte come quella di Allegri, cioè di un allenatore che ha già vinto, che conosce bene l'ambiente, che conosce tutti l'ambiente, che conosce i giocatori. Perché? Perché in questo momento la Juve dovrà concentrarsi su altre cose. Quindi il CDA sarà, secondo me, è così tecnico proprio perché si concentrerà più su altre cose. E certe decisioni sportive che saranno demandate a Scannavino come, insomma, amministratore delegato, oltre che direttore generale e persona emanazione diretta dell'azionista, ovviamente, però non un uomo di campo calcistico o sportivo. La persona di campo calcistico e sportivo sarà, secondo me, ancora Allegri. Poi è chiaro che se Allegri dovesse all'improvviso cominciare a perdere, non va in Champions, in Europa League, fa una figuraccia, a quel punto diventa anche difficile poi proporlo come garanzia, no, dal lato sportivo. Ma se non succedono terremoti, io credo che la posizione Allegri è abbastanza salda, ed è più salda che se fosse rimasto il vecchio consiglio di amministrazione. Per me.
Quindi, diciamo, il minimo sindacale, tra virgolette, sarebbe la qualificazione alla Champions League, no?
Sì, io penso che la Juve non possa permettersi. A me, allora, sul campo, poi, ripeto, se succedessero terremoti che non dipendono neanche da Allegri, in quel caso io non credo che si possa scrivere nulla da Allegri, no? Se per caso succedesse che la UEFA prendesse decisioni drastiche, però, diciamo, se Allegri fa il suo sul campo, io non credo che sarà a rischio, sempre che poi anche lui voglia proseguire. Io credo di sì, però si sa mai nella vita, no?
Hai nominato la società, giustamente parlando di figure sportive, è chiaro che questo CDA, che molti hanno definito governo tecnico, dovrà fronteggiare il discorso giudiziario, però poi prima o poi servirà sicuramente un dirigente che non è necessariamente un componente del CDA forte dal punto di vista sportivo. Se dovessi indicare un nome, perché si fa il nome del ritorno di Marotta, Carnevale, eccetera, se tu dovessi indicare il nome, secondo te chi potrebbe essere l'uomo forte della dirigenza come referente, diciamo così, sportivo?
Purtroppo è un gioco dove qualsiasi risposta io dia in questo momento la darei senza una nozione di causa, cioè senza avere una notizia certa, cioè senza avere una, diciamo, anche solo una parvenza di notizia, cioè dovrei tirare a indovinare per mio gusto più che per...
E allora dimmi il tuo gusto, dai, chi prenderesti tu?
Secondo me in questo momento io credo che una persona che conosce bene l'ambiente, che ovviamente ha già vinto lì, come Marotta, che comunque ha anche chiaramente una certa esperienza, insomma, ad alto livello, perché ha vinto anche all'Inter, insomma, credo che sia il non plus ultra, però è anche vero che non so quanto sia fattibile la pista del ritorno di Marotta. Se fosse fattibile, meglio di lui, difficile trovi, insomma, secondo me. Poi è chiaro che magari la società, visto che si sta affidando a un consiglio di amministrazione nuovo, a qualcosa di completamente nuovo, se vuole aprire anche un ciclo nuovo proprio a livello sportivo e d'immagine, può andare su un profilo più giovane o trovarlo magari in realtà minori fra virgolette, come può essere il Sassuolo quando si fa il nome di Carnevali o altri. E sono comunque personaggi diversi, Carnevali, Giuntoli, tutti questi, Massara, tutti questi nomi che vengono fatti. Sono comunque tutti nomi, uno diverso dall'altro. Carnevali ha un'esperienza manageriale, cioè oltre il campo, superiore, perché è amministratore delegato al Sassuolo, è già una figura più vicina a quella di Marotta. Massara o Giuntoli sono figure molto più di campo, cioè molto più legate allo scouting prima e poi alla direzione sportiva. Bisogna vedere anche lì cosa vuole fare poi la Juve, e soprattutto questo i tifosi un po' lo ignorano e posso anche capire. E quando si parla di governo tecnico nel CDA della Juve, è vero da una parte per fronteggiare le questioni legali, ma dall'altra per fronteggiare anche uno scoperto che è stato troppo importante, almeno a giudizio dell'azionista, negli ultimi anni. Cioè, io metto anche persone tecniche perché non voglio rifare i 200 e passa milioni di perdite tutti gli anni. Quindi questo in parte ti limiterà anche nelle scelte sportive, ovviamente.
Certo.
Poi non è detto che limitandoti fai peggio, perché faccio un esempio: il Milan, da quando si è limitato su certe spese, paradossalmente ha vinto, mentre prima mi viene in mente l'anno dell'arrivo di Yongong Lee con spese eccezionali, è andato peggio. Non è detto che una cosa porti all'altra.
Non c'è dubbio. Grazie mille, Marco, e buon lavoro.
No, grazie a voi e grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
Grazie. Grazie a Marco Guidi della Gazzetta dello Sport. Il nome di Marotta rimbomba in continuazione. Poi c'è anche chi magari dice: se dobbiamo fare una sorta di rivoluzione, chiamiamola così, magari sarebbe opportuno prendere una figura nuova. Staremo a vedere cosa deciderà il nuovo CDA, perché insomma dal 18 avremo nuovi uomini al comando. In realtà già di fatto lo sono, però sarà ufficializzato questo nuovo timone con Ferrero presidente, ma soprattutto Scanavino direttore generale ad interim, amministratore delegato. Quindi, come ho detto prima, sarà l'uomo forte di questo CDA. Andiamo avanti con qualche vocale e poi leggiamo.
Buonasera Quinti, Eros da Ostia.
Ciao Eros.
Beh, per quanto riguarda la tua domanda, credo che Allegri e la Juve vivano ogni domenica di pressione. Cioè, noi costantemente viviamo di pressione e per noi è diventato quasi ormai un'abitudine. Un'abitudine stare lì, un'abitudine dover vincere ogni partita, arrivare fino alla fine di ogni trofeo, o quantomeno riuscirci ad arrivare. Quindi noi viviamo costantemente sotto pressione, quindi mentre loro, a differenza nostra, no, non è che si trovano spesso lì in quella posizione. Quindi credo che a questo punto abbiano molta più pressione loro e rischiano di più loro.
Non c'è dubbio, Eros sostanzialmente ha racchiuso il mio pensiero, no? Che vi ho detto, la pressione è per entrambi, perché la Juventus storicamente, chiunque vada, è a prescindere alla pressione da vittoria, chiamiamola così. Il Napoli adesso ce l'ha, perché ragazzi, fino a prova contraria, favorito per lo scudetto il Napoli, però c'è un punto fondamentale che Spalletti storicamente non è riuscito a reggere in passato le pressioni d'altissima classifica, o meglio non ha vinto lo scudetto in Italia, e in questo, in tutto questo, anche i giocatori non sono abituati. Io dico sempre che l'alta quota può causare anche le vertigini, e tanti giocatori del Napoli, forse la maggior parte, non sono abituati a stare ad alta quota. Staremo a vedere alla fine se prevarrà l'una o l'altra, se insomma chi riuscirà meglio ad attutire, diciamo così, la pressione che sarà per entrambi. Questo non c'è dubbio, per entrambi gli allenatori e di conseguenza per entrambe le squadre. Buon pomeriggio, napoletani, li dobbiamo battere, mi danno fastidio anche sul Real su Facebook, mamma mia, ma come fate ad ospitare, oddio, Gazzetta ragazzi, però, cioè, fate una cosa, quando ci sono degli ospiti non giudicate perché scrivono o per chi, no? Giudicate quello che dicono. Cioè, Marco Guidi segue la Juventus, vi sembra che abbia detto qualcosa, diciamo così, di scorretto? Non credo. Cioè, che voi ti fate a ospitare, cioè, così veramente diventate un po' come quelle radio romane che io per esempio non riesco a tollerare. Ciao Quinti, contro il Napoli serve un'altra prestazione, sarà dura purtroppo, rosa da Simbario, Vibo, Valencia, è chiaro, serve una prestazione diversa, anche se sotto il profilo tattico magari le caratteristiche del Napoli possono, diciamo così, favorire un po' l'atteggiamento della Juventus, anche se, ripeto, la Juventus non deve dall'inizio aspettare il Napoli, magari può anche aspettarlo, ma secondo me qualche metro più avanti, perché se ti fai schiacciare da una squadra che ama giocare, e onestamente il Napoli quando gioca, gioca bene, prende quasi sempre in mano il pallino del gioco, è vero, nelle ultime due gare, quella persa contro l'Inter e anche quella vinta contro la Samp, ha dimostrato qualche calo, soprattutto per esempio mi viene in mente che al Giorgiano forse qualcuno gli ha preso anche le misure, oppure può essere un momento, una fase. Fatto sta che il Napoli è meno, diciamo così, è meno forte dal punto di vista non solo mentale, perché comincia magari ad accusare anche la pressione, appunto, come stiamo dicendo, del primato, dell'essere favorita, eccetera, eccetera. È proprio meno brillante, secondo me. E questo credo che sia un discorso di natura tecnica, da un certo punto di vista, ma anche mentale. Cioè le due cose, a mio avviso, sono strettamente correlate. Se anche ci fosse sfiducia nel processo, la cosa non va fatta trasparire. Questo potrebbe influenzare i giudici, si sa che questi sono anche processi mediatici. Francesco da Viterbo. Ahimè, Francesco ha ragione, ne abbiamo parlato tante volte. Quando si tratta di Juventus, i processi sono prima mediatici e poi probabilmente vanno a finire in tribunale. Ricordiamo che durante il periodo in cui sono state diffuse le intercettazioni, tipo 30 al giorno, 20 al giorno, i titoloni di alcuni giornali anche importanti erano sostanzialmente la condanna della Juventus. Sembrava quasi essere direttamente la sentenza del processo. Hai ragione, questo è un vecchio discorso. Per fortuna è intervenuto, fammi dire, sulle intercettazioni il ministro, no, Nordio, della giustizia. Ha detto dobbiamo fermare le intercettazioni, che non si riferiva ovviamente solo a quelle relative in questo caso all'inchiesta Prisma sulla Juventus, ma in generale in qualsiasi tipo di inchiesta, perché ha detto vengono usate a uso e costume di chi poi le fa uscire, e ovviamente le fa uscire la Procura di Torino. Andatevi a leggere qualche nome di chi compone la Procura di Torino e forse vi renderete conto, ma sicuramente già lo sapete, che sono state diciamo così fatte uscire ad hoc alcuni tipi di intercettazioni. Ciao Quintiliano, non sono un fan di Allegri, ma in queste circostanze burrascose devo ammettere che serve uno che faccia da parafulmine, e Allegri a parer mio incarna perfettamente questa funzione al netto delle sue qualità tecnico-tattiche. Aurelio dal New Jersey. Sai che condivido pienamente quello che tu dici, Aurelio. In realtà lo sto ripetendo da qualche giorno. Lui ci è abituato a queste pressioni, che in questo caso sono anche extracampo, no? Perché questioni societarie. Hai usato un termine esatto, parafulmine, ma guarda che Allegri il parafulmine lo ha fatto anche lo scorso anno. Ricordate che all'inizio uscì proprio il discorso relativo alle plusvalenze, e le domande i primi tempi le facevano sempre ad Allegri, che giustamente cercava di dribblare le stesse domande perché non era di sua competenza, perché le questioni extracampo, no, la pertinenza è dei dirigenti. E quindi Allegri sotto questo aspetto è sempre stato un parafulmine da quando è tornato. Io capisco che si possa criticare il gioco di Allegri, mi domando però, siamo pronti ad un periodo senza risultati? Brava la domanda, questa è perfetta, perché è chiaro che se una certa quantità di tempo senza risultati è certa, e poi, ma chi ci mettiamo? Secondo me allenatori con capacità superiore ad Allegri in giro non ce ne sono significativi risultati fin qui ottenuti da gente come Conte e Klopp. Sergio. Sergio, hai ragione anche tu, sì, probabilmente saranno anche allenatori migliori, però in questa fase secondo me lui è proprio l'ideale, in questa fase, per tutti i problemi di cui stiamo parlando, soprattutto, aggiungo io, per quelli relativi all'extracampo, che non devono incidere sulla squadra, perché Allegri deve essere bravo, credo lo stia facendo, perché anche dopo i mondiali la squadra comunque ha ottenuto due vittorie, che unite alle sei del pre-mondiale, significa che lui anche nella testa dei giocatori è riuscito a lavorare molto bene e a isolarli da quello che è il discorso, chiamiamolo così, dei tribunali.
Fuori di Juve.
Il tema oggi è questo: ha più pressioni Allegri o Spalletti? Cioè, secondo voi il Napoli, di conseguenza, con rispetto a questo discorso delle pressioni, rischia di più o meno dal punto di vista mentale? Ecco perché parlo di pressioni. Più il Napoli, che ha l'obbligo di vincere perché deve mantenere la vetta, deve vincere lo scudetto, è favorito, ragazzi, tocca anche agli altri, no, avere queste responsabilità, o Allegri, che storicamente la Juventus, insomma, gli allenatori ce l'hanno, però magari vanno a giocare in maniera diversa, perché in fondo la Juventus sta recuperando. È vero che Allegri, sono sicuro che abbia fatto, cioè sono quasi certo, diciamo così, che lui si sia fatto una bella tabella con tutti, un punto, due punti, tre punti, cioè due punti è impossibile. Secondo me lui nella testa ce l'ha ovviamente la rimonta scudetto, però rischia, cioè ha più pressioni secondo me Spalletti per i motivi che vi ho detto. Se mettono il divieto ai tifosi della Juve di andare a Napoli sarà una cosa vergognosa. Il rischio, attenzione, cioè sarà sicuramente una sconfitta anche dello Stato. Al massimo dovranno rendere la partita a porte chiuse, o tutti o nessuno. Francesco da Agrigento. Francesco, hai ragione, però il timore ce l'ho. Domani c'è questa riunione del Viminale, vedremo cosa decideranno. Ciao zio Quinti, buon pomeriggio da Rossella. Questa partita è da vincere per tantissimi motivi, oltre che per la classifica. Io sono campana e cuore bianconero, e per me i motivi per cui vincere sono evidenti. Dico che è davvero pericoloso il seme dell'odio che pervade questa trasferta. Spero che qualcuno autorevole e un po' più intelligente se ne renda conto. Forza Juve. Purtroppo, cara Rossella, ti saluto. Sono sempre i soliti noti, no? A alimentare questa violenza, questi sospetti. Stanno diventando, vi posso dire, anche un po' ridicoli, se volete, dai. Buonasera, oggi ho sentito da Monblano che De Poli sarebbe offerta alla Juve e che il club potrebbe valutare già a gennaio un'operazione di prestito a 18 mesi. Io al posto di McKennie, e con Rabiot in uscita, lo prenderei. Cosa ne pensi di questo giocatore, Leonardo da Roma? Guarda, Leonardo, a me De Poli piace tantissimo, e dopo questo mondiale piace ancora di più, anche se bisogna dire che all'Atletico Madrid finora non è andato bene, anzi tutt'altro, però un ottimo giocatore. Peraltro a centrocampo può svolgere 2/3 ruoli, secondo me. Quindi il 99% del popolo juventino su Twitter ha bloccato la Gazzetta dello Sport. Quindi, sinceramente, il parere di questi personaggi, lo so Luca, se a te non interessa il parere di questi personaggi, non è un problema mio. Io insisto, secondo me non dovete identificare solo il giornale, solo la testata, a meno che tutti i giornalisti di questa testata non siano uguali, ma non è così, perché Guidi, per esempio, avete mai letto qualcosa di Guidi anti-Juventus? Non credo. Guidi è uno dei giornalisti della Gazzetta dello Sport che segue la Juventus, e quindi è pertinente rispetto al discorso bianconero. Tutto qui. Certo che non vado a... Dai, non mi fate fare i nomi, dai, perché altrimenti poi potrebbe essere non il massimo. Nel 2018 Cuadrado non riusciva a risolvere il problema della pubalgia, lo ricordo, e ci riuscì con l'operazione. Quest'anno si possono contare le partite di Vlahovic, purtroppo sì, perché in estate non hanno risolto il problema, visto che già la Fiorentina soffriva di questo Antonio da Napoli. Lo so, però secondo me, Antonio, ripeto, sempre in base a quello che mi dicono gli esperti, prima di operare una patologia come la pubalgia, secondo me devi arrivare proprio all'estrema ratio. Gestaccio del portiere del Napoli dopo la vittoria ai rigori con la Juventus. Replica all'esultanza del Dibu Emiliano Martinez dopo la vittoria al mondiale. Speriamo bene, insomma, diciamo così, dai. C'è zio Quinti, secondo me ce l'ha più Spalletti la pressione, perché è additato come favorito per lo scudetto, e quello è un po' che dico io. Ma anche se fosse Allegri, sarebbe più bravo a gestirla Simone da Roma. Probabilmente sarà così. Poi qualcuno, Danilo, ci dice: Guidi, quando cominceranno a essere imparziali in quel giornale? Ma non lo deve dire a Guidi, ragazzi. Guidi è uno dei tanti giornalisti della Gazzetta, è la linea editoriale, che però non dipende da lui. Ma perché? Vabbè, ok. Ciao Quinti, sono d'accordo con te, non basta pareggiare, si deve vincere. Aggiungo, Allegri è l'arma in più. Domanda: ma Vlahovic si deve operare? Quando rientra Toni da Napoli? Toni, non so se tu abbia sentito prima proprio Guidi, tanto perché state a criticare un po' alcuni ospiti. Io gli ho chiesto proprio il recupero, lui dice, ed è un po' sulla scia di quello che tutti i giorni io ribadisco, no? Teoricamente dovrebbe rientrare prima della fine di gennaio, forse addirittura a disposizione per la partita di Coppa Italia della prossima settimana. Attenzione però, questo è un discorso che vale per tutti, non solo per Vlahovic, perché la pubalgia è una patologia con un grosso punto interrogativo, non ti dà certezze, magari ti fa giocare una partita, forse anche due, però poi si infiamma di nuovo la parte, insomma è un po' diciamo così, da tenere sotto controllo. Mi verrebbe da aggiungere un po' da gestire la situazione Vlahovic, come ricorderete qui ai nostri microfoni il professor Pino Capo a questo disse di fatto, e ricorda sempre lui, ogni volta che lo sento anche privatamente, l'esempio di Platini. Abbiamo dei vocali.
Quintiliano, buon pomeriggio, sono Rosario da Frattamaggiore. Ciao, Rosario. Io penso che la pressione sia divisa a metà, 50 e 50 tra Allegri e Spalletti, anche se conoscendo l'ambiente napoletano, loro vorranno vincere a tutti i costi, perché loro ha voglia di dire a noi va bene anche il pareggio e quant'altro, ma ovviamente loro vogliono vincere e non sia mai, come diciamo noi a Napoli, la Juve dovesse vincere a Napoli. Apriti cielo, lì sì che poi il tifoso napoletano inizierebbe a mettere una grossa pressione su Spalletti e sulla squadra. Quindi, come dicevo anche ieri, insomma, a noi il pareggio alla fine va più che bene, perché poi loro dovranno venire in casa nostra e possiamo recuperare, comunque i 7 punti sono recuperabili nel corso del girone di ritorno, a condizione che la Juve giochi così come. Diciamo meglio, più che giochi, ottenga i risultati che abbia ottenuto nelle ultime 8 partite.
Sì, non c'è dubbio. Allora speriamo, insomma, che perda il Napoli, almeno avrà una pressione. Io, guarda, vado oltre, Rosario, intanto grazie. Ho detto che secondo me se il Napoli dovesse perdere rischia fortemente, fortemente di non conquistare lo scudetto. Che magari, non lo so, non lo vincerà la Juventus, spero di sì, però secondo me comincerà a traballare in maniera molto molto forte Spalletti e quindi la sua squadra. Vai Fede.
Ciao Peppe da Napoli, ciao
Ciao.
Giuseppe, ciao Quintiliano. Io invece sento moltissimo la partita col Napoli, per me è un derby, perché la rivalità e l'odio, vi spiego perché l'odio che loro provano nei nostri confronti, un odio sportivo, nonostante io abbia tantissimi amici fraterni tifosi del Napoli con i quali c'è rispetto, parliamo sempre di odio sportivo, chiaramente si riferisce al fatto che loro a Napoli non c'è la seconda squadra, come nelle grandi città come Roma, Milano, Genova, Torino. La seconda squadra a Napoli è la Juventus, voglio dire, ne siamo tantissimi nella nostra città. Fino alla fine.
Grazie, grazie, ma la maggior parte credo che dei tifosi juventini a Napoli sentano in modo particolare questa gara. Chirico, non c'entro, mi piacerebbe che si avesse avuto lo stesso livello di tutela per Pirlo e Sarri, Marco da Pavia. Quindi diciamo ritorniamo al discorso di Allegri. Lo so, ragazzi, secondo me non dobbiamo tornare indietro. Io ho capito cosa vuoi dire tu. Però secondo me partirono anche da posizioni diverse. Pirlo, che a mio avviso non doveva essere promosso alla prima squadra, perché mettere un neofita sulla panchina della Juventus, secondo me, è stato uno degli errori del presidente Andrea Agnelli. È vero, voi mi direte, ha vinto una Supercoppa, che comunque è una partita del frutto della stagione precedente, la Coppa Italia. Però secondo me non era adatto Pirlo, cioè deve prima fare esperienza, a mio avviso, un calciatore. Non puoi mettere uno che non ha fatto nemmeno una panchina in Serie A, tant'è che ricorderete Pirlo era stato ingaggiato per l'Under 23. Sarri, sappiamo benissimo i problemi quali sono stati, anch'io avrei tutelato di più, perché in generale quando prendi un allenatore va tutelato, però c'erano stati dei problemi con una parte dei senatori, purtroppo è andata così. Spero che Allegri la prepari bene la gara neutralizzando i loro punti deboli. Fabrizio da Napoli. Secondo me bisognerebbe intanto fermare Osimhen, ma è scontato dirlo. Però il cervello del Napoli, secondo me, lo botca. Io l'anno scorso non mi ricordo, forse ad Alessandro disse: ci servirebbe uno così. Disse: ma che ci fai? E invece lui, secondo me, è determinante. È una specie di Pizarro, lo ricordate alla Roma, no? Del terzo millennio. A Napoli è impossibile giocare meglio di loro. L'unica speranza è fare giocare peggio di noi, Maurizio. Anche questa è un'ottima riflessione. È vero che ci sono state le vittorie con Cremonese e Udinese, ma per amore della verità sono state anche quelle con Empoli, Inter e Lazio, e questo è fattuale. Luca da Genova, soprattutto nelle 8 vittorie consecutive, ci ricordiamo appunto quelle contro Inter e Lazio. E la Juventus in questo caso ha sfatato anche il tabù degli scontri con le big, gli scontri diretti, no? Rispetto all'anno scorso. Vai, Fede.
Ciao carissimo Quintiliano, sono Angelo da
Ciao.
Frosinone. No, io volevo dirti che secondo me Spalletti ha tanto da perdere, perché se perde questa partita, praticamente gli può scivolare lo scudetto dalle mani, cosa che
Secondo me
ormai
sì. Esatto.
molti davano quasi per certo. Allegri ha certo da perdere, però ha più da guadagnare che da perdere, perché se fa il colpaccio ovviamente si rimette prepotentemente in gioco per lo scudetto, e se pareggia comunque conferma un trend positivo. E pareggiare al San Paolo non è cosa, insomma, da tutti, e se perde comunque ci può anche stare una sconfitta al San Paolo contro questo Napoli. Quindi Allegri ha poco da perdere e più da guadagnare. Un abbraccio e forza Juve.
Grazie, condivido, cioè ha sicuramente da perdere anche Allegri, però credo che Spalletti di più, perché il Napoli, ragazzi, il Napoli deve vincere lo scudetto, perché è stata la squadra più brava, è stata imbattuta fino alla gara contro l'Inter, è stata prima in classifica, lo è ancora giustamente, e ha la responsabilità di vincere lo scudetto.
Ciao ragazzi, ciao Lillia, quindi praticamente ciao, dobbiamo uscire da zone, abbonarci a fare, visto che l'anno prossimo, ma visto che la Serie B la trasmettono su da zone.
Allora, allenamento, doppia seduta terminata, esercitazioni tecniche al mattino, lavoro in palestra nel pomeriggio, Pogba in campo con i compagni, l'abbiamo detto, Vlahovic sta meglio. Vai Fede.
Quindi sono Roberto da Bologna. Evidentemente le pressioni sono più sul Napoli, secondo me, anche perché che se ne dica, noi comunque abbiamo due risultati su tre a disposizione e poi mancano ancora 20 partite dopo. Quindi in 20 partite 7 punti si possono andare a prendere senza bisogno che Napoli crolli, un punticino ogni 3-4 partite qua, un punticino di là, due punticini qui, poi lo scontro diretto a Torino, comunque devono giocare ancora con l'Inter anche loro. Io credo che la pressione ce l'abbiano soprattutto loro per questo motivo qua, che se eventualmente gli andasse male andrebbero un po' tutti quanti matti.
Sì, sì, sono d'accordo Roberto. Secondo me, ripeto, insisto, se dovesse perdere il Napoli rischia fortemente di compromettere il discorso scudetto. Ciao ragazzi, un abbraccio Terry. Un abbraccio a te. Scusa, quindi nel messaggio precedente dicevo che non credo che cambiare con ad esempio Klopp o Conte non ci garantirebbe gioco migliori risultati. Penso che al momento Allegri rappresenti il top. Sulla tattica da attuare a Napoli bisogna stare attenti a non creare spazi dietro la difesa, dove gli attaccanti avversari sono molto bravi ad infilarsi, specie Osimhen. Sergio, sì, no, avevo capito Sergio. Buonasera, quindi ho notato che quando l'Inter ha annullato il Giorgiano, Spalletti è impazzito, lo ha tolto al 70esimo sullo 0-0 e Osimhen senza di lui non trovava spazio per inserirsi. Per me se riusciamo a metterlo in difficoltà è fatta, senza considerare la pressione del Maradona in una partita così, chi sbaglia è un giocatore morto. Sempre Leonardo da Roma insiste, secondo me sul Giorgiano hanno cominciato anche a prendere un po' le misure. Perché nessuno parla del confronto Sabatini-Trevisan? Sabatini è stato un gigante, guarda, non so chi tu sia, non ti firmi. Sabatini io ce l'ho avuto qua la scorsa settimana, perché già aveva avuto un confronto e ha difeso fortemente la Juventus, in particolare anche Allegri se vogliamo, ma in generale anche di come vengono trattati alcuni episodi se riguardano la Juventus o invece se sono riferiti ad altre squadre.
Ciao a tutti, Giampiero Dalatri. Ciao, ho una domanda. Allora, io francamente, parlando di Miretti, non sono soddisfatto di questo ragazzo, facendo le dovute premesse, è un ragazzo giovane, ha tutto il tempo il diritto di sbagliare, per l'amor di Dio. Però lo vedo come, secondo me, gli sta venendo la sindrome di Bernardeschi. È uno che vuole apparire più bello che pratico, e questo gli comporta che sbaglia tutte le decisioni, sbaglia tutti gli ultimi passaggi, a volte fa dei bei movimenti e bei inserimenti, ma molto spesso l'atto finale lo sbaglia. E molto spesso, secondo me, è un giocatore che tende a deconcentrarsi. Da questo punto di vista, secondo me, Fagioli attualmente è più concentrato e più funzionale alla Juve.
Non c'è dubbio su quest'ultima frase. Per quanto riguarda Miretti, secondo me è un ottimo prospetto, ma sono d'accordo con te sull'involuzione che ha avuto. Non so se non sono convinto che lui si specchi per il fatto che si specchi. Secondo me, per esempio, spesso Allegri lo ha messo in un ruolo che non è proprio suo, tant'è che il famoso atto finale di cui parli tu, in questo caso i tiri in porta, spesso ha sbagliato, qualche volta è stato anche sfortunato. Secondo me lui è una mezzala e dovrebbe giocare da mezzala, ma concordo con te quando dici che al momento Fagioli è molto più affidabile, fermo restando la diversità di caratteristiche.
Ciao Quintiliano, ciao Alfredo. Vedo troppa euforia per venerdì, ragazzi, manteniamo un attimino i piedi per terra. Parlo con tutti i miei fratelli bianconeri, è una partita difficilissima, giochiamo contro i primi della classe, bisogna anche avere rispetto, però dobbiamo andare consapevoli che dobbiamo fare la nostra partita. La Juventus può anche vincere, io sono sempre fiducioso, però un pareggino a me non mi spiacerebbe neanche, anche perché il campionato è lungo. c'è sempre lo scontro diretto a Torino, quindi facciamo, giochiamo la nostra partita, certamente non dobbiamo andare lì per pareggiare, però se mi si può un pareggio va bene uguale. L'importante è giocare per come stiamo giocando ora, perché secondo me attaccandoli potrebbe essere anche pericoloso.
Sì, certo.
Scopriamo parecchio che questi qua in attacco sono forti.
Non c'è dubbio, infatti che sembra quasi scontato dire, però serve un equilibrio tra l'attendere troppo, diciamo così, e anche cercare di proporsi ogni tanto, no? Perché difendersi troppo c'è il rischio, ma è pur vero che non è che può andare all'arma bianca proprio contro il Napoli, che presumo almeno all'inizio faccia la partita come nelle caratteristiche di tutte le squadre di Spalletti.
Ciao Quinti, Emiliano da Fiumicino.
Ciao.
Sicuramente tra le due squadre che ha più pressione il Napoli, in primis perché diciamo che questa posizione negli ultimi 20 anni con un distacco così netto non l'ha mai vissuta. E quindi dover perdere tutto ciò che ha guadagnato prima della sosta potrebbe far crollare quelle che sono le certezze che avevano finora. Quindi secondo me tra le due squadre è il Napoli, forza Juve.
Grazie, grazie Emiliano. Vai Fede, facciamo questo rush finale di messaggi.
Quindi allora praticamente sono Tony da Napoli.
Ciao.
Praticamente una volta che è andato via Nedved, va bene? È una volta che praticamente il Can gli ha detto sei tu il responsabile dell'area, lui praticamente adesso è libero perché praticamente ha una sorta di conferma proprio dalla proprietà, è libero, adesso ha fatto anche fuori secondo me Bonucci, non è che gli piace troppo Vlahovic, sta giocando con i vecchi e i giovani come piace a lui e questa è l'arma in più, si deve andare a vincere a Napoli si deve vincere qui a Napoli. Bisogna vincere per tanti motivi, perché ci schifano, ci odiano, bisogna vincere. E poi perché dobbiamo mettere in crisi per vincere lo scudo. Tony da Napoli, forza Juve.
Molto deciso, un po' anche abbastanza duro se vogliamo.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Ciao Gabriele.
Chi ha più pressioni? Io faccio una domanda a te. Chi è che aiuta le squadre a sopportare la pressione?
L'allenatore.
Innanzitutto i senatori, no? Come vengono chiamati. Sì. Senatori che però sotto hanno l'attributi perché hanno vinto, combattuto. E i nostri? Dove stanno? Quali so? Uno? Due?
No,
era... volta ce n'avamo 30. La società? Che in questo momento...
Non c'è.
Insomma, è tutta cambiata? E chi la toglie sta pressione? Chi la toglie sta pressione? Ma anche a loro, anche a loro. Dove si gioca sta partita?
Gabri, io te lo dico chi la toglie. È Allegri. Vuoi o non vuoi, è Allegri. Perché ti ricordo che Allegri, dopo l'eliminazione dalla Champions, che insomma è una macchia che non so fino a come potrà fare per toglierla, magari vincere lo Scudetto o l'Europa League, e dopo Monza, dove... giustamente fu messo in discussione, si parlava di Sonero, forse era giusto mandarlo via, e lui comunque si è ripreso in una situazione personale sua deficitaria. Dal punto di vista societario è successo quello che abbiamo visto tutti, inchieste, dimissioni del CDA, secondo me quelle comunque sono pressioni che lui ha retto molto bene, è riuscito nonostante tutto a collezionare 8 vittorie consecutive, questo è un dato oggettivo. E quindi ti rispondo, Gabriele, hai ragione sul fatto che manchino diversi senatori, no? Che possano supportare e sopportare la pressione, supportare l'allenatore, supportare la pressione, però il primo è proprio Allegri, a mio avviso. Però dall'altra parte ti dico, non sono abituati a sopportarla e storicamente Spalletti, diciamo così, non è proprio il massimo per sopportare la pressione, soprattutto quando è davanti.
Secondo me, ciao Quinti, scusate, ciao amici Biancorera, secondo me sul caso Vlahovic, visto e considerato della valutazione eventuale o meno dell'operazione, a questo punto io credo che faranno un discorso di giochiamo quella partita e mezza, poi ti mettiamo a riposo 2-3 e così fino a fine campionato, così si evita anche l'intervento sul mercato per un'eventuale punta e si rimanda tutto a fine campionato, a giugno, per luglio, eventuali operazioni per poi restare in forma l'anno prossimo. Questo è il tuo pensiero. Ciao a tutti, bella catena.
Grazie, grazie mille. Vai Fede.
Zio Quinti, io tengo paura della partita, dico la verità. Poi se vinciamo, vinciamo, sarà bellissimo. Però andare spuntati non è il massimo, perché Milik può fare da raccordo, farà anche il gol sicuramente, però ci vuole il raccordo, ci vuole il puntero e noi non ce l'abbiamo. Peccato, peccato, peccato. Dai, comunque speriamo bene che Di Maria faccia quello che deve fare nello stadio del suo idolo Maradona. Ciao.
È vero, Marco, Marco. Noi contiamo molto su su Maradona, su Di Maria da una parte, anche su Chiesa, perché insomma sono due top. Speriamo che Chiesa, vediamo se Chiesa potrà partire finalmente dall'inizio insieme allo stesso Di Maria in un ipotetico tridente. Hai nominato Milik, che è il grande ex, ricorderete che non si è lasciato bene con De Laurentiis, addirittura nell'ultima stagione fu messo fuori rosa, e quindi sarà sicuramente animato da una voglia di rivincita, no? Di vendetta sportiva, ovviamente, come del resto fu Higuain, che andò via facendo incassare 90 milioni a De Laurentiis. Però se voi ricordate, ogni partita che giocava da ex sostanzialmente faceva gol contro il Napoli, e ci fu la prima occasione quando segnò proprio all'allora San Paolo, che si rivolse verso la tribuna, si riferiva soprattutto al presidente, praticamente non si lasciarono bene nemmeno con Higuain, malgrado De Laurentiis comunque avesse incassato 90 milioni perché aveva la clausola rescissoria. Hai parlato di Milik, caro Marco, mi hai dato un assist, perché prima di chiudere volevo dirvi che Milik ha scritto un post su Instagram scrivendo focus on, cioè lui è pronto, secondo me, ripeto, io lo farei sicuramente giocare Milik anche per questa voglia di rivalsa, perché certe volte sapete che insomma proprio questo aspetto è fondamentale per cercare di fare bene, e in questo caso io credo che la rivincita sarebbe bello, no? Che ancora una volta un ex del Napoli punisse proprio il Napoli di De Laurentiis. Siamo giunti al termine, ringrazio Fede Rossi, ringrazio tutti voi, ora ovviamente due in bianco nero, ma le sorprese non finiscono, Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.